What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Scusate, comincio subito perché abbiamo solo mezz'ora e, come si suol dire, la rivoluzione non russa. Quando mi sono, dopo aver proposto a Silvio Sosio l'argomento di questo panel, nel momento di accingermi a fare le ricerche per sapere cosa dire, mi sono reso conto che alcune convinzioni che avevo, cioè che ci fossero un sacco di opere di fantascienza che parlavano di rivoluzione, cioè di un sovvertimento violento o meno dell'ordine costituito, in realtà non è così. Ci sono tantissime opere che parlano del prima, cioè di una società brutalmente oppressiva che a un certo punto in un modo o nell'altro viene rovesciata, di solito grazie a una iniziativa individuale. Ci sono una quantità infinita di opere che parlano del dopo rivoluzione, l'utopia ad esempio, questo fin da tempi lontanissimi, ma del momento del cambiamento effettivo non ce ne sono poi così tante, al punto che io al momento di pensare di quali di queste opere parlare in maniera un po' più approfondita sono riuscito a enucnearle soltanto tre, e sono tutte e tre di fantascienza americana con la loro particolarità. Non vorrei però dimenticare alcune varie opere che nel passato si sono hanno parlato anche soltanto tangenzialmente di rivoluzione, e questo a partire fin dagli esordi. Ad esempio Il tallone di ferro di Jack London, che è del 1907, e La stella rossa di Alexei Bogdanov parlano rispettivamente una di un tentativo rivoluzionario fallito perché negli Stati Uniti si salda la parte alta, diciamo, del proletariato con gli interessi della borghesia, e un'altra di una rivoluzione già riuscita sul pianeta Marte e del modo in cui questa viene portata a conoscenza di un esploratore terrestre. Citando così più o meno a caso, se qualcuno di voi ha qualche altro romanzo in mente, Gli anni del precursore di Farmer, Miliardi di tappeti di capelli di Andreas Eschbach, Eclissi 2000 di Lino Aldani, la rivolta di 2038, la rivolta di Francesco Grasso, e poi tre romanzi di John Brunner, cioè quella specie di trilogia che inizia con Tutti a Zanzibar, passa dall'Orbita spezzata e finisce con Il gregge alza la testa. Tutti questi però hanno sì l'argomento cambiamento della forma di Stato, ma non è al centro della narrazione. In realtà quelli che sono incentrati soprattutto su un cambio del paradigma sociale grazie a una rivoluzione che è sempre in tutti e tre i casi violenta sono tre romanzi. Il primo, che secondo me da questo punto di vista è pessimo, è Marte in fuga di Greg Bear. Il secondo è La Luna è una severa maestra di Robert Heinlein, e il terzo è la trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson. Marte in fuga, che è di l'anno in cui è stato pubblicato, è il 1993, è di un autore che altrimenti a me piace tantissimo. In realtà in questo romanzo, che come i due successivi di cui parlerò sono tutti ambientati su pianeti esterni alla Terra, cioè due prevedono una rivoluzione su Marte e una sulla Luna, che sono più che altro delle guerre di indipendenza, spesso, esempio classico nel caso di Greg Bear, modellate sulla guerra di indipendenza americana che gli americani ancora a secoli di distanza si ostinano a chiamare rivoluzione. I coloni Marte in fuga, i coloni marziani cominciano a sviluppare un loro interesse diverso da quello dei colonizzatori terrestri, si organizzano in clan, a un certo punto scatenano una vera e propria rivoluzione. Il risultato è una nuova società in cui che succede? Democrazia, due camere rappresentative, in una ci sono le elezioni fatte sul modello proporzionale, nell'altra ogni clan elegge due rappresentanti per garantire il maggioritario, esattamente come le Camere degli Stati Uniti. Il presidente di Marte fa una propaganda andando in tutti i clan, mangiando le specialità del luogo, è una vera e propria riproposizione, tale quale, non so nemmeno fino a che punto ironica, della democrazia americana, come se fosse un modello da additare anche in proiezione futura. Ben diverso è il caso dei due romanzi successivi. La Luna è una severa maestra di Robert Heinlein, che secondo me è un capolavoro della letteratura in assoluto, non soltanto della fantascienza. È una storia molto complessa e evoluta, ambientata sulla Luna, nella quale anche in questo caso i coloni, che sono come nel caso della vecchia Australia degli albori, sono più che altro dei deportati dalla Terra, esiliati sulla Luna, si organizzano in una società nuova e a un certo punto anche loro sentono il bisogno di indipendenza dalla Terra. Fra questi esiliati ci sono anche dei rivoluzionari che sono stati allontanati per motivi politici, che si saldano in una società segreta. Questa società segreta viene modellata da Heinlein sulla classica organizzazione a tre membri, una cellula di tre persone in cui il capocellula conosce i suoi due sottoposti e fa parte a sua volta di una cellula di ordine superiore, in modo che a forma di piramide l'organizzazione partendo dall'alto finisce per allargarsi, e in caso di scoperta o di infiltrazione di spie in questa organizzazione soltanto una parte viene lesa ed è possibile ricostruirla. Cosa c'è di estremamente innovativo in questa narrazione? Il fatto che le comunicazioni, cioè il vero valore aggiunto, la forza dei rivoluzionari è il fatto che sulla Luna è presente un mega computer che sovrintende alle comunicazioni e a tutta l'automatizzazione della colonia lunare. Se c'è soltanto una persona che sa che questo computer ha raggiunto l'autocoscienza, questa persona è il tecnico incaricato di fare la manutenzione. Una volta che scopre che ha raggiunto l'autocoscienza, lui è uno di quelli che vengono reclutati all'interno della società rivoluzionaria e comunicando a pochissime persone che sono intorno a lui questo fatto, mettono praticamente a capo di qualsiasi azione rivoluzionaria il computer con un nome fittizio, fingono che sia il capo misterioso che nessuno ha mai visto, che si mostra soltanto in video della rivoluzione, e questo favorisce in maniera enorme i rivoltosi, soprattutto nel momento in cui, come il computer stesso prevede, la Terra non si lascia togliere il potere dalle mani e tenta per due volte un colpo di mano. La cosa che è comune a tutte e tre queste opere di cui sto parlando è il fatto che non esiste una di queste rivoluzioni, nemmeno in Kim Stanley Robinson, che è dichiaratamente pacifista, in cui non ci sia un atto anche estremamente violento, seppur di breve durata, una guerra di indipendenza rivoluzionaria. Nel romanzo di Heinlein è avvantaggiata questa guerra dal fatto che, malgrado l'estrema fragilità della società lunare, che non ha nessuna forma di difesa da tentativi di invasione tramite astronavi terrestri, il computer riesce a sfruttare con il lancio di catapulte di materiali minerali lunari, riesce a sfruttare la differenza del pozzo gravitazionale fra la Luna e la Terra, e in pratica utilizza come dei proiettili delle rocce lunari che vengono scagliate sulla Terra, costringendo in pratica le varie società terrestri, che sono organizzate in una specie di società delle nazioni, ad arrendersi e a concedere l'indipendenza. Sospendo un attimo quello che succede dopo la rivoluzione lunare per passare a Kim Stanley Robinson. La cosiddetta trilogia di Marte, che è una opera vastissima e lunghissima, composta da tre romanzi successivi, Il rosso di Marte, Il verde di Marte e Il blu di Marte, scritti intorno agli anni 90 per un totale di almeno 2000 pagine, coprono un arco di storia futura molto lungo, dal momento in cui parte la prima nave colonizzatrice con 100 coloni verso il pianeta Marte, fino a un futuro che è più o meno il 2200, nel quale Marte e la Terra hanno fatto delle colonie anche su altri pianeti, su altri asteroidi. Anche Marte deve comunque passare a un certo punto attraverso una rivoluzione per liberarsi dalla Terra. La Terra è terribilmente sovrappopolata, arriviamo a 18 miliardi di abitanti. Nel momento in cui su Marte è in atto un processo di terraformazione, cioè di trasformazione per fare in modo che l'atmosfera diventi vivibile e quindi sia colonizzabile anche con vegetazione, con fauna, con costruzione continua di città, l'ambizione della Terra è chiara, di tutti i paesi terrestri, è quella di esportare il più possibile popolazione per diminuire la tensione demografica sul pianeta d'origine. Questo va ovviamente contro gli interessi dei marziani, che cominciano a sviluppare una loro cultura e si ribellano. Anche in questo caso abbiamo una guerra breve molto violenta, due, perché c'è una rivoluzione fallita nel 2127 e un'altra circa 60 anni dopo, molto più accorrentemente preparata, che ha successo. Anche in questo caso c'è la distruzione delle due lune di Marte, Phobos e Deimos, c'è la distruzione di un ascensore gravitazionale a cavo che viene teso fra un satellite e Marte, c'è uno spargimento di sangue molto elevato per un periodo breve, dopodiché la Terra è costretta praticamente a cedere e a venire a patti. Siamo arrivati al punto che le due rivoluzioni hanno avuto successo, Luna e Marte. Che tipo di società si instaura da una parte e dall'altra? Perché nessuno dei due romanzi si ferma a questo punto. Allora, diciamo che quello di Heinlein si ferma un po' prima, poco dopo la rivoluzione, mentre invece la seconda rivoluzione raccontata da Kim Stanley Robinson è a cavallo fra il secondo e il terzo volume, quindi tutto il terzo volume parla del tipo di società che si è sviluppata sul pianeta Marte. Heinlein fa sì che i suoi coloni adottino una filosofia che deriva da un modo di dire già adesso in vigore negli Stati Uniti, che viene indicato con l'acronimo TANSTAFL, che sta There ain't such things as free lunch. Non esistono i pasti gratuiti, cioè ognuno, noi forse diremmo pagate anche l'aria che si respira. E in effetti è vero che nella Luna di Heinlein i coloni devono pagare anche la quantità di aria che consumano all'interno delle cupole nelle quali sono organizzate le città. Però questo viene esteso a tutta la società, cioè è una specie di società di tipo anarcoide, estremamente individualista, che porta questo individualismo tipico di una certa cultura americana all'estremo. È una cosa che abbiamo già visto anche in altri romanzi di Heinlein, ad esempio Straniero in terra straniera è un po' costruito su questo tipo di organizzazione sociale e di rapporti interpersonali. La cosa è complicata dal fatto che sulla Luna, in virtù proprio della questione che è stata utilizzata come punto di raccolta di persone espulse dalla Terra per varie ragioni, il rapporto uomini-donne è 2-1, quindi esiste anche un tipo di tutela che non è di ordine legale, perché si fa punto d'onore a Heinlein di specificare che sulla sua Luna non esiste né costituzione né leggi, ma è tutto regolato da questioni morali. Esiste un'inibizione morale molto forte, ad esempio nel caso in cui qualcuno faccia male a una donna, ed esiste anche un tipo di organizzazione di matrimoni che lui chiama matrimonio di linea, in cui diversi uomini si sposano con diverse donne, man mano che avanzano con l'età si aggiungono alcuni altri singoli individui a questo matrimonio di coppia che prosegue nel tempo, fatto per crescere in pratica in comune i figli. Molto diversa è invece la società che immagina nel futuro Marte Kim Stanley Robinson. È divisa secondo due filosofie, quella che lui chiama i rossi e i verdi, che non ha nessuna relazione politica con filosofie, con coloro di filosofie politiche terrestri attuali. I rossi sono coloro che non vorrebbero una terraformazione spinta del pianeta, cioè che preferirebbero continuare a vivere all'interno delle cupole in un ambiente artificiale piuttosto che trasformare brutalmente, come invece vorrebbero i verdi, tutta l'atmosfera del pianeta in modo da immettere ossigeno e di poter cominciare a vivere all'aria aperta in maniera il più possibile simile alla Terra. Oltre a questi due partiti politici che si trovano uniti al momento della rivoluzione violenta e che si trovano invece divisi subito dopo, tant'è vero che la forza militare dei rossi viene militarmente schiacciata dai verdi, per capire il tipo di società di Robinson, che è immensamente più complessa grazie anche alla complessità alla quantità di pagine che ha a disposizione rispetto a Heinlein, ci sono due concetti sui quali mi soffermerò un attimo prima di lasciarvi un momento di spazio. Il primo concetto è quello dell'aerofania, cioè i cosiddetti rossi immaginano che più importante della terraformazione del pianeta Marte sia un processo di terraformazione fatto in armonia con il pianeta. È una specie di mistica del cambiamento in cui è vero che l'umanità cambia il pianeta, ma è anche il pianeta che cambia l'umanità, cioè e non sono più terrestri coloro che vivono su Marte, ma sono marziani, non soltanto per il fatto di deformazioni che subisce il corpo in una gravità che è più o meno un terzo di quella terrestre, ma anche come mentalità. Il secondo concetto è quello della viriditas, che non è stato inventato da Kim Stanley Robinson, ma deriva addirittura dalla patristica cristiana. La viriditas, che e in latino significa verde in senso sostantivo ma non aggettivo, è la forza vitale dell'universo. Questo concetto non è completamente separato da quello dell'aerofania, però viene gestito più che altro dalla parte verde politica della società, cioè la terraformazione anche in questo caso deve essere fatta in armonia con l'ambiente, in modo da non arrivare a devastare il pianeta e gli altri che man mano si colonizzano, soprattutto a partire dal terzo romanzo del ciclo, in modo da non arrivare a una situazione morale di oppressione e anche di demografia esagerata che è quella che c'è sulla Terra. Io grosso modo avrei finito. Secondo me questi tre romanzi, soprattutto gli ultimi due, sono le opere più complesse che si possano immaginare e che abbiano mai affrontato fatto salvo naturalmente l'esistenza di altre opere in lingue diverse, però io non credo che la qualità di certa fantascienza propagandistica sovietica degli anni 50 e 60 possa essere ritenuta tale da desiderare in un futuro più o meno lontano una traduzione nella nostra lingua. Io credo che qui ci sia già abbastanza da lavorare, però vorrei ribadire il concetto che ho detto all'inizio. Credevo che ci fossero molte più opere incentrate sul cambiamento politico, in realtà non è così. La fantascienza prevede un cambio di status sociale o di governo più che altro dovuto all'iniziativa individuale. È come se quello che si ribella, io lo chiamo il modello Matrix, avesse il diritto di ribellarsi perché è all'interno della sua personalità, cioè l'individuo ha il diritto di rivoltarsi contro una società che è estremamente pervasiva, che permette un controllo sociale fin dei minimi particolari. Pensiamo anche al 1984 di Orwell, che però non ha una soluzione positiva, grazie alla tecnocrazia e soprattutto grazie alla tecnologia. Invece questi romanzi non sono né contro la tecnologia né contro l'umanità così come è oggi. Mostrano, secondo me, il fatto che le rivoluzioni sono dei punti snodali nella storia dell'umanità, dei cambiamenti bruschi senza i quali l'evoluzione sociale, morale, psicologica sarebbe probabilmente molto più lenta di quello che risulta nei fatti. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, prego.
Io avrei altri due titoli.
Sì,
che tra l'altro sono, meno male, simili nel modo in cui danno il ruolo del linguaggio, come cioè cambiamento di linguaggio che è anche cambiamento rivoluzionario, e sono In Bassi Town di Chena Mieril e I Reietti dell'Alto Pianeta della Levin, dove in realtà la rivoluzione forse non è stato considerato perché la rivoluzione in realtà
è già avvenuta,
però in realtà quella che ha spinto i coloni ad andare su Anatres, però lì si parla anche di, secondo, altre due rivoluzioni: quella del protagonista che va su Urras, e poi quella stessa nel momento in cui lui torna ad Anatres portando un elemento terrestre, quindi un elemento di cambiamento. È meno accentuata rispetto alle descrizioni di come funziona il sistema anarchico, però diciamo, anche questo potrebbe essere una forma di rivoluzione, sia quella che tenta di fare il boom sollevando quella la popolazione poveri, diciamo, del sistema di Urras. E dicevo, entrambi, sia Mieril che la Levin, puntano tutto sul cambiamento di linguaggio. La Levin con l'invenzione di un linguaggio nuovo in cui non esistono più quei concetti che erano del capitalismo, per cui non si può parlare di proprietà, non si possono usare neanche aggettivi possessivi. E invece Mieril, attraverso, cioè insegnando gli umani, insegnando agli alieni a mentire, insomma, non usare un linguaggio solo legato all'oggetto che hanno davanti.
Non ho ancora letto Embassy Town, e invece non mi sono occupato dei reti dell'altro pianeta, perché volevo parlare di romanzi che parlano della dinamica della rivoluzione e della sua organizzazione. Mi è fatto venire però in mente un'altra cosa. L'organizzazione sociale di Heinlein e di Robinson post-rivoluzione è estremamente diversa. Mentre rimane il concetto di proprietà nella rivoluzione lunare di Heinlein, sulla Terra, sul Marte di Robinson si cerca un'organizzazione completamente diversa, soprattutto per la ragione che guerra rivoluzionaria è stata fatta non contro la Terra nel suo complesso, ma contro le cosiddette metanazionali, che sono evoluzione futura delle multinazionali che hanno sopraffatto i governi nazionali terrestri e che sono fondate sulla proprietà privata. Invece nel Marte futuro esistono delle organizzazioni societarie, società commerciali di grandezza molto limitata, proprio per il contenuto questo all'interno della Costituzione che viene elaborata, e in forma cooperativa, mentre viene dichiarato, poi non viene specificato se questo viene mantenuto, una proprietà diciamo comune di tutta la terra nel senso di terra marziana da esplorare. Questo poi non viene specificato se nell'atto in cui la colonizzazione si espande e viene mantenuto oppure se la cosa cambia. Però come il romanzo di Ursula Le Guin avrei dovuto parlare di troppi altri romanzi in cui si parla, e non mi interessava nemmeno in questo caso la rivoluzione individuale. È vero che c'è il fatto che Scheveck ritorni su Anarres comporta probabilmente un cambiamento anche morale, ma non è una sollevazione di una classe sociale contro un'altra.
La domanda flash, ma in questa ricerca di Cialdello, se uno andasse a vedere, ci sono testi che parlano di fantascienza e rivoluzione, magari che
io ho cercato in tutti i modi, io non ne ho trovati. Forse
io purtroppo non ho sentito all'inizio. Secondo me questo non succede molto, perché gli statunitensi ritengono che la rivoluzione loro l'hanno già fatta, e anche nel libro di Ayn il problema cos'è? Quello della rivoluzione tradita e della problematica della loro costituzione, no? L'idea che a partire dai padri fondatori progressivamente,
esatto,
la costituzione sia stata tradita. Questo in Ayn è fortissimo, in tanti romanzi, cioè che quindi c'era prima un'idea buona e che progressivamente, soprattutto i tecnocrati dicevano, una classe politica corrotta ci ha tolto la democrazia, ci sta togliendo la libertà, ci sta togliendo la libera iniziativa, sta creando i monopoli, no? Quindi almeno fino agli anni 70, in cui poi la cultura europea comincia anche a penetrare negli Stati Uniti con la loro contestazione eccetera eccetera, secondo me la fantascienza è proprio l'interprete della protesta contro il tradimento della loro rivoluzione. Quindi loro in realtà si vogliono ricollegare a questa rivoluzione mitica che c'è già stata e che era buona rispetto al presente che è cattivo.
Tant'è vero che la rivoluzione di Einstein avviene esattamente due secoli dopo, cioè il 4 luglio 2076.
Quando dice dobbiamo formare dei soviet di, mi pare che lo dica esplicitamente, noi ci dobbiamo organizzare come i leninisti per fare la rivoluzione.
Lo diceva all'inizio, sì.
È un concetto che ha preso dal sociologo Veblen, quello che inventa la tecnocrazia. Diceva dobbiamo formare soviet di tecnologi negli Stati Uniti per ritornare a una democrazia, a una proprietà condivisa e quant'altro.
Comunque quando ho cercato di documentarmi su questa cosa, io non ho trovato assolutamente niente di specifico. Ho cercato anche in diverse lingue, ammetto che possa esserci, ma secondo me potrebbero essere ricerche individuali su singole opere e non una ricerca collettiva. Se a qualcuno può interessare, nei prossimi giorni una cosa molto più elaborata di quello che ho scritto qui la metterò sul mio blog e su Facebook, se qualcuno vuole andare a cercarla. La rivoluzione dei pianeti si intitolerà. Sì?
C'è, è abbastanza frequente il tema della rivoluzione della fantascienza nei film, cioè a un livello più popolare di letteratura, però anche mi è girato fin troppo bene.
Sì, io ho voluto concentrare soprattutto sulla letteratura la cosa. Nei film ammetto di non essere un appassionato di film di fantascienza, vi stupirà la cosa, ma trovo che quelli che veramente si avvicinano alla capacità della letteratura siano pochissimi, non mi danno assolutamente brividi. Ho l'impressione però che la maggior parte dei film che parlano di una rivolta si basino sempre su una rivolta, cioè è come se il diritto a ribellarsi e a ottenere la libertà sia iscritto nei geni di alcune persone che fanno nemmeno da avanguardia per gli altri, ma che da soli con la loro azione individuale riescono a rovesciare un potere che è estremamente piramidale, cioè non è dato da un blocco sociale ma soltanto da una testa, che basti decapitare quella e la società si libera nel suo complesso, cosa che assolutamente non è realistica. Questi invece parlano di un blocco sociale che governa e di una dinamica molto complessa che viene messa in atto per rovesciarla.
Franco, come presa del potere è quasi un golpe. Il primo romanzo di Dick, la Solar Lottery, è una storia della presa del potere attraverso la manipolazione della lotteria.
Ah, sì.
La Crick, e c'è questo movimento, diciamo, tra virgolette, sovversivo, rivoluzionario, religioso.
Che viene visto un po' dall'esterno,
che
sì.
È una specie di partito che alla fine mette, però come dici te, al posto sostituisce la persona.
Sì, decapita il vertice. Credo che siamo.
Se volete ancora un paio di minuti, ci ho fatto cominciare un po' in ritardo, quindi non voglio.
C'è ancora una domanda?
Mi ricordo il titolo, però c'è una domanda mica di Cory Doctorow che parla di rivoluzione, che parte dal basso. Sì, mi ricordo il titolo, però tipo il grande fa il verso al grande fratello, tipo il piccolo fratello.
Ah sì?
Sì, della Newton Compton mi pare.
Little Brother mi suggeriscono dalla prima
fine. Il primo anche lui
ah, quelli gli altri non sono ancora apparsi in Italia?
Il secondo sì, il terzo no.
Ci sono tanti romanzi che forse fanno degli accenni a sovversioni rivoluzionarie.
Io volevo concentrarmi sul meccanismo. Quelli sono più che altro romanzi che parlano di oppressione. La rivoluzione anche in quel caso lì è sempre un atto molto limitato all'interno dell'economia, della trama del romanzo. Qua invece questi romanzi sono soprattutto Heinlein, è incentrato proprio sul meccanismo dell'organizzazione dell'opposizione e sul metodo di sovvertimento e di sostituzione del potere. Quindi questi hanno effettivamente come argomento rivoluzione, gli altri hanno argomento l'oppressione e il diritto di ribellione all'oppressione. Qui è una cosa un po' più mascherata.
Sono gli emendamenti costituzionali.
Ad esempio. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Thank you. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.